Buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati insieme a noi. Quindi anche questa sera potremo aprire il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, con il nostro studio del libro dei Proverbi. Ieri, se ci avete seguito, siamo arrivati al capitolo 15. Questo capitolo considera il contrasto che c'è tra la bontà e la malvagità, in particolare l'enfasi sul ruolo della lingua e su quello del cuore. Il versetto 3 di Proverbi 15 ci presenta una realtà, cioè che Dio ci vede sempre. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. Ricordati, amica, amico in ascolto, puoi nasconderti, guardare a destra e a sinistra e pensare che nessuno ti stia guardando o vedendo, e se questo può essere vero per gli altri, devi ricordare che Dio ti guarda, Dio ti vede. Ricordi quando Mosè vide un egiziano percuotere uno dei suoi fratelli di schiavitù? Egli guardò da questa parte e da quell'altra, poi uccise l'egiziano. Ma dimenticò di guardare in alto, pensava che nessuno lo sapesse, che lo avesse visto. Ma Dio lo sapeva e aveva visto ogni cosa. La tua vita e la mia sono un libro aperto davanti a Dio. Quello che qua giù è un peccato segreto, lassù è uno scandalo aperto. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Eccoci nuovamente a parlare dell'argomento riguardante la lingua. Ci può mettere in un sacco di guai, ma ci può anche tirare fuori dai guai se si ha la saggezza di usarla bene al momento opportuno. Può essere una benedizione o una maledizione, dipende come la usi e come il tuo cuore sia collegato ad essa. Tu puoi bestemmiare Dio offendendolo e affermando che non esiste, come puoi invocarlo per essere perdonato. La Bibbia dice che chiunque invoca il suo nome, cioè Gesù, è salvato. Tu come userai la tua lingua in questo momento? Magari scherzandoci sopra? Oppure gli chiederai perdono? Possa essere così affinché tu possa avere pace, gioia e vita eterna. Vediamo ora brevemente e di seguito alcuni saggi consigli dai versetti seguenti di Proverbi, capitolo 15. L'insensato disprezza l'istruzione di suo padre, ma chi tiene conto della riprensione diviene accorto. Il libro dei Proverbi ha molto da dire sull'ascoltare i consigli e l'istruzione. È stato detto che non puoi dire niente allo stolto. È vero, puoi dirgli le cose, ma non giungono fino a lui, per il semplice fatto che non ascolta l'istruzione. Il versetto 6 di questo capitolo 15 ci dice: «Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nell'accumulo dell'empio c'è imbroglio». C'è un contrasto che riguarda le ricchezze materiali e quelle spirituali. Il tesoro che si trova nella casa del giusto è costituito da cose come gioia, pace, amore, simpatia, conforto. Questi sono tesori veramente meravigliosi, anche perché non hanno prezzo e non sono neppure in vendita, perché sono i grandi tesori della vita che si ottengono per la fede in Gesù. Il contrasto è con l'accumulo che ne fa l'empio, che il più delle volte ottiene con l'imbroglio, la corruzione o lo sfruttamento, cose di cui un giorno dovrà renderne conto. Il versetto 7 ripete l'argomento riguardante la lingua. Esso dice: «Le labbra dei saggi diffondono scienza, ma non così il cuore degli stolti». Lo scrittore di questi proverbi passa dalla lingua alle labbra, ma il significato è sempre lo stesso. Il saggio dispensa conoscenza e scienza nei suoi ragionamenti, ma non ci si può aspettare ciò dagli sciocchi. L'argomento della lingua o delle labbra è usato anche per il verso 8 di Proverbi capitolo 15, che ci parla della preghiera. Esso dice: «Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita». Questo è un principio fondamentale. Gli empi non possono fare il bene o pensare rettamente. Per loro è impossibile fare questo. Passiamo per un attimo a esaminare un altro versetto di questo capitolo che dice la stessa verità. «I pensieri malvagi sono in abominio al Signore, ma le parole benevole sono pure ai suoi occhi». I pensieri dell'empio sono un abominio al Signore, e lo stesso sono i sacrifici che egli porta. Il motivo per cui sono un abominio è il fatto che egli è falso, falso interiormente e falso di fuori. È tutto falso, e tutto quello che fa è sbagliato. Il problema è che non ha imparato a presentarsi con umiltà, riconoscendo la sua condizione di perduto, al Signore Gesù Cristo per ottenere la salvezza. Qualcuno ha detto giustamente: una persona che per essere salvata confida nella perfezione delle sue opere è un'anima perduta. Questo è vero. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore. Una persona può essere religiosa, può andare in chiesa, sottoporsi a certe formalità, ma questo non ha valore davanti a Dio. molte persone pensano che compiendo certi atti religiosi le faccia essere a posto con Dio. È il cuore che deve essere cambiato. Dio decora l'interno prima di decorare l'esterno. Non gli interessa la decorazione esteriore, fino a che non ha fatto un lavoro di decorazione interiore nella tua vita. Meditiamo ora cosa ci dicono i versetti 9 e 10 di Proverbi capitolo 15. Non più sui sacrifici dell'empio, ma sulla sua via, le sue tristi conseguenze che ne derivano percorrendola. La via dell'empio è in abominio al Signore, ma egli ama chi segue la giustizia. Una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Chi odia la riprensione morirà. Abbiamo visto che cosa Dio pensa dei sacrifici dell'empio e dei pensieri dell'empio. Ora vediamo che anche la via dell'empio è in abominio al Signore. Ma egli ama le persone che seguono la giustizia. Ricorda che è Cristo che è stato fatto per noi giustizia. Leggiamo questo nel versetto 30 della prima lettera che l'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. L'uomo odia sentirsi dire che sbaglia. Ci sono persone che non accettano alcun tipo di consiglio o ammonimento. Se questo è l'atteggiamento tuo nei confronti della parola di Dio, sappi che è mia responsabilità, anche se non ti piace sentirlo, dirti che stai sbagliando. Il soggetto che ora il saggio scrittore del libro dei Proverbi tratterà sarà il cuore. Leggiamo quindi il versetto 11 di Proverbi, capitolo 15. Il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore, quanto più i cuori dei figli degli uomini. A questo riguardo, l'Epistola agli Ebrei ci dice: non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Ebrei 4, versetto 13. Dio discerne i pensieri e le motivazioni del cuore. I termini come l'inferno, Sheol, designano il mondo invisibile che nessuno di noi ha visto e nell'esistenza del quale l'uomo del mondo non crede. Esso è comunque aperto davanti a Dio. Solo Dio può rendere reale il mondo invisibile per il figlio di Dio, e questo gli darà una giusta prospettiva della vita. L'uomo che vive con l'idea che la vita è tutta qui ha un diverso schema di valori e una lista diversa di priorità rispetto a quelli dei figli di Dio, cioè di coloro che hanno posto la loro fiducia in Cristo come loro personale salvatore. Spesso, quando parliamo con persone non credenti, è importante cogliere la prospettiva che hanno della vita, capire che cosa pensano, quali sono le loro aspettative per il futuro, e in particolare per quanto riguarda ciò che c'è dopo la morte. Noi non abbiamo la presunzione di conoscere ogni cosa a questo riguardo, ma sappiamo solamente ciò che Dio ci rivela nella sua parola, e cioè che dopo la morte vi è il giudizio per coloro che non credono in Cristo Gesù. Questo lo sappiamo con la massima certezza. Amica, amico, solo Dio può rivelare cosa c'è dall'altra parte, nel mondo invisibile. Tu ed io non possiamo. Solo lo Spirito di Dio può prendere le cose di Cristo e renderle reali a noi e a loro. Gesù Cristo ha camminato su questa terra come uomo 2000 anni fa, ha varcato la via d'accesso alla morte, ma è stato risuscitato il terzo giorno. Per 40 giorni si è fatto vedere vivente ai suoi discepoli e poi è ritornato nella gloria. E successivamente ci ha mandato il suo Spirito. Solo lo Spirito di Dio può renderlo reale nei nostri cuori. Il Signore Gesù ha promesso, a proposito dello Spirito Santo, che prenderà del mio e ve lo annuncerà, così come è scritto in Giovanni 16, al versetto 15. È molto importante che siamo coscienti di questo. Ciò è quanto si trova scritto nel versetto 12 di Proverbi 15. Il beffardo non ama che altri lo riprenda. Egli non va dai saggi. Questo è purtroppo ciò che succede anche oggi, quando, nonostante i ripetuti appelli che il Signore rivolge ai cuori di molte persone, esse rimangono indifferenti, non vanno a Lui per avere la vita. Io spero tanto che tu non sia uno di questi. Il versetto seguente, anch'esso molto reale, dice: «Il cuore allegro rende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto». È risaputo che il sorriso, il buon umore e la gioia accrescono la salute dell'uomo e la lunghezza della sua vita. Essi danno alla vita una meravigliosa dimensione che manca. Se viviamo nel dolore, nel pessimismo, questo non farà che aggravare i nostri problemi, non lasciandoci cogliere le cose belle della vita. Il cuore dell'uomo intelligente, prosegue il versetto 14, cerca la scienza, ma la bocca degli stolti si pasce di follia. Qui l'enfasi viene messa sul cuore, piuttosto che sulla testa dell'uomo. Non parla tanto dell'accumulare certe nozioni, ma del discernimento spirituale o, come ha detto qualcuno, del buon senso santificato. Purtroppo, ai nostri giorni, c'è penuria, carestia di questo. La serie di versetti successivi ci rivelano ciò che è meglio per l'uomo secondo il pensiero di Dio. Versetti 15, 16 e 17 di Proverbi, capitolo 15. Tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, ma per il cuore contento è sempre allegria. Meglio poco il timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Meglio un piatto d'erbe dov'è l'amore che un bue ingrassato dov'è l'odio. Una buona illustrazione di questo proverbio ci è data dalla vita di Daniele. Egli fu portato da giovane come schiavo in Babilonia. Dimostrò capacità notevoli, per cui fu posto tra gli uomini saggi per essere istruito per il servizio del governo. Doveva essere nutrito con degli alimenti che rifiutò, perché erano proibiti ai giudei dalla legge di Dio. Chiese piuttosto di poter mangiare dei legumi. Egli fece questo a causa del suo timore del Signore. Coloro che sovrintendevano queste cose erano preoccupati che l'aspetto di Daniele ne soffrisse, ma fu il contrario. Egli aveva un buon aspetto ed era pieno di gioia. Egli voleva servire e onorare Dio con tutto il cuore. E come onorò Dio quest'uomo? Lo fece primo ministro di Nabucodonosor, il quale fu il primo grande governatore mondiale. Poi, quando subentrarono a lui i persiani, Dio fece Daniele primo ministro per il secondo grande governatore, Ciro il Grande. Dio onorò il suo servo perché gli fu fedele nelle piccole cose. Passiamo ora a leggere i versetti 18 e 19 di Proverbi, capitolo 15. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Questo passo ci riporta al primo versetto del capitolo, cioè che un uomo ruvido, duro nel suo modo di fare, susciterà delle contese, e che colui che è pigro nelle vie del Signore troverà delle spine sul suo cammino. Dobbiamo riconoscere che quanto dice questo versetto spesso è vero. Predicare la parola di Dio nella sua interezza suscita sentimenti che manifestano quello che si trova nel cuore dell'uomo. Ricorda che il Signore Gesù è stato la persona più anticonformista e sincera che sia mai apparsa su questa terra. E così ancora oggi, dovunque la verità viene predicata, la contesa, la derisione, l'incredulità ne saranno il risultato. E sai perché? Perché ci sono persone che non vogliono sentirla, non vogliono crederci. Ricorderai che precedentemente abbiamo detto che la parola di Dio opera come un contatore Geiger. Se passi la parola di Dio sopra delle persone, potrai individuare e conoscere chi è un cristiano genuino e chi non lo è. A questo riguardo voglio farvi un esempio che ho usato altre volte. Se vi capitasse di entrare in una stalla di notte, illuminandola all'improvviso, notereste che succedono due cose contrastanti. I topi si daranno a una fuga precipitosa e gli uccelli che sono appollaiati sulle travi cominceranno a cantare. E questo perché? Perché la luce provoca su di loro un effetto differente. Ciò è quanto fa la parola di Dio quando viene predicata nella sua potenza. Vedrete i topi, cioè i contraddittori, darsi a una fuga precipitosa, e gli uccelli, cioè i credenti, cominciare a cantare le lodi a Dio. Ma è altresì vero che dobbiamo tenere bene in mente il fatto che non dobbiamo insistere in modo esagerato nel presentare il messaggio della croce, ma soltanto predicarlo. La follia è una gioia per chi è privo di senno, ma l'uomo prudente cammina diritto per la sua via. La follia che vediamo descritta in questo passo potremmo paragonarla a quelle azioni sconsiderate che tanti giovani compiono il sabato sera per manifestare la loro spavalderia, e cercando in esse una gioia effimera che non li può soddisfare. Mentre invece l'uomo saggio cammina sicuro, tranquillo e fiducioso perché sa in chi ha posto la sua fiducia e non ha bisogno di sballi per essere felice. I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti consiglieri. Oggi si vive in un'epoca in cui si è abituati al fai da te, che ci porta alla completa indipendenza da tutti e al non avere bisogno di nessuno. Tutto questo ci fa sentire realizzati. Questo versetto invece ci dice che il consiglio di più persone sagge ci porterà a realizzare meglio le nostre aspettative. E qual è la persona più saggia e sicura e di cui ci si può fidare oggi? Solamente Gesù è così. Egli solo è la via, la verità e la vita. Egli solo ha le parole di vita eterna. Egli solo è morto per te e per me. Uno prova gioia quando risponde bene. È buona la parola detta a suo tempo. Per l'uomo sagace la via della vita conduce in alto, gli fa evitare il soggiorno dei morti situato in basso. Non è importante solo quello che dici, ma quando lo dici. La parola giusta al momento giusto è proprio quello che ci vuole. Molti di noi possono testimoniare che la parola giusta che ci è stata detta al momento giusto ha cambiato l'intero corso della nostra vita. Questo è accaduto a me quando ho creduto al messaggio che mi veniva annunciato riguardante l'opera compiuta dal Signore Gesù. La fede che ho riposto in Lui mi ha portato non solo ad incamminarmi nella strada che porta in alto, alla Sua presenza, dove un giorno io sarò per la Sua sola grazia, ma anche a distogliermi da un cammino che stavo percorrendo e che mi avrebbe portato inesorabilmente nel soggiorno dei morti, in basso, lontano da Lui, per l'eternità. E tu, amica, amico, amico che sei in ascolto, quale percorso stai facendo? Quello che porta in alto o quello che porta in basso, lontano da Lui? Sappi che, se credi in Gesù con tutto il tuo cuore, avrai la certezza di percorrere la strada verso il cielo. E con questo interrogativo che ti lascio sul cuore, voglio fermarmi qui, proprio con queste riflessioni. Intanto ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora oggi e ci sentiamo, come al solito, domani, al solito orario. Ciao.